In altre parole,
per settimane le vicende di Ceuta hanno occupato le prime pagine dei giornali e sono presenti ancora oggi tra le pagine dei quotidiani. Proprio oggi a pagina 10 e 11 del Tages-Anzeiger è pubblicato un lungo, molto veramente molto ampio reportage. Migliaia sono rimasti, le donne dicono che preferirebbero morire piuttosto che tornare indietro, di Patrick Ilgner, che è appunto dedicato alla situazione di Ceuta, mentre Tonia Mastrobuoni raccontava su Repubblica di ieri. D'altra parte, rifugiati, si apre il fronte svizzero, via libera ai trasferimenti in Italia, Berna segue la Germania sul flusso dei dublinanti, la cittadina somala da espellere godrà dell'asilo ecclesiastico a Norimberga. E insomma, da queste notizie partiamo oggi. Buongiorno Florinda Cambria.
Buongiorno a voi.
A partire dalla notizia della decisione della Svizzera, dopo la Germania, di trasferire i dublinanti in Italia, innanzitutto facciamo luce sul termine dublinanti. Di che stiamo parlando, Florinda Cambria?
Il termine si riferisce al regolamento di Dublino, che è stato stabilito e accordato appunto in Europa nel 2003 e che ha avuto poi successivi aggiornamenti numerosi. L'ultimo risale al giugno scorso, al 12 giugno, se ricordo bene. Gli aggiornamenti riguardano appunto dettagli circa i trasferimenti, gli spostamenti, la gestione soprattutto delle domande di asilo da parte dei migranti. Quello che prevede l'accordo di Dublino, il regolamento di Dublino, e che è previsto ancora, nonostante gli aggiornamenti, le integrazioni dagli accordi di giugno, è che, e questo è il punto nodale, la gestione delle domande di asilo spetta al paese di primo ingresso dei migranti. In altri termini, i dublinanti sono persone richiedenti asilo che, dopo aver avanzato richiesta appunto di asilo, si sono trasferite in altri paesi rispetto al paese d'ingresso. E allora la questione dei trasferimenti, che oggi è appunto sulle pagine dei giornali, riguarda persone che sono richiedenti asilo, ripeto, quindi sono persone che hanno sono in attesa di essere riconosciuti come rifugiati e che però si trovano in un paese diverso, ad esempio nel nostro caso dall'Italia, dove approdarono, dove sono entrati, diciamo così, dopo il loro viaggio, e che dunque paesi come la Germania, la Svizzera, forse si diceva ieri anche l'Austria si sta muovendo in questa direzione, ritengono di essere legittimati a rimandare, a trasferire in Italia, perché sia l'Italia a gestire le domande di asilo.
E qual è il rapporto fra l'attuale querelle sui dublinanti e la crisi di Ceuta, che ho accennato tutte queste due situazioni in apertura, secondo lei?
Sì, sì, il rapporto è evidente da un punto di vista cronologico, cioè partendo dal fatto che tra l'Italia e gli altri paesi in questo caso coinvolti vi è evidentemente una differente interpretazione degli accordi di giugno, perché pare che l'Italia interpreti quegli accordi come sospensivi dell'arretrato, diciamo così, cioè di tutte le persone che prima di quella data erano invece come dire, da ritenersi effettivamente dublinanti. In sostanza si riteneva come dire, sollevata dall'incarico della ripresa delle persone e della gestione delle loro domande. Partendo da qua, diciamo che cronologicamente la questione si è spalancata per effetto della decisione italiana di chiudere, di sospendere Schengen con la Spagna come atto di difesa preventiva, diciamo così, dal rischio di una temuta invasione. Sorrido perché non si trattava, sappiamo tutti che non c'era questo rischio, ma quello che emerge da tutta questa dinamica, da Ceuta alla questione dei dublinanti, alle reazioni dell'Italia, ma anche di Germania, Svizzera, eccetera, quello che emerge è una inadeguatezza di fondo, secondo me, ma proprio di tipo ideologico, che è diffusa in tutta Europa rispetto alla questione delle migrazioni. Il tema che mi segue fortemente inadeguato, ma anche fortemente evidente in tutta questa faccenda, è che il problema viene posto così: si tratta di bloccare i flussi migratori, non di orientarli. Si tratta infatti di trasferire, stiamo parlando di trasferimenti di persone che ripeto, si tratta di richiedenti asilo, di trasferimenti di persone da una parte all'altra, da una parte all'altra, da un paese all'altro dell'Europa in varia forma. Anziché pensare invece che il problema è quello di applicare i diritti umani che l'Europa stessa ha sancito, su cui si fonda la tradizione giuridica europea e che spesso sono proprio anche per cui i
Scusi,
migranti sono venuti
non
da
abbiamo
noi, no?
sentito la parola e spesso sono anche perché è saltata la
Ah, sono,
comunicazione.
scusi, sì, dicevo, sono, spesso questi diritti umani sono ciò che ha attratto i migranti a venire proprio in Europa, no? In nome di quei diritti che invece non vedono applicati. Insomma, il problema si sposta, insomma, oppure si posticipa continuamente, no? Chi dovrà applicare questi diritti? Chi dovrà gestire le domande? Si tratta di gestirle, no? E invece è uno scaricabarile, come si usa dire.
E riprendendo le riflessioni di ieri sull'inefficacia delle diplomazie, parlavamo, no? Delle crisi, delle guerre, e invece in questo contesto quali potrebbero essere i motivi di queste gravi lacune in Europa nel governo dei processi migratori?
Sì, secondo me c'è una grande continuità tra ciò che dicevamo ieri e quello di cui stiamo parlando oggi. Infatti, come dire, l'inabilità, il fallimento, la sospensione della via diplomatica, della mediazione, degli accordi, mi sembra che confermi il fatto che non ci sia una volontà politica, cioè le carenze sono di ordine politico anzitutto, non c'è la capacità di visione di un progetto di lungo termine, che questa incapacità si basa su tanti elementi. Il primo, penso, siano degli interessi elettorali. In sostanza, il timore, no, del mostro della migrazione, e questo timore viene alimentato perché si ritiene che, soprattutto viste le spinte a destra che circolano in tutta Europa, alle prossime elezioni, se non si mostrerà agli elettori di essere stati sufficientemente duri e guardinghi sul pericolo migratorio, si rischierà di essere scavalcati a destra. In Italia abbiamo una situazione molto chiara, in Germania altrettanto, quindi i governi al momento cercano di mostrarsi, diciamo, col pugno di ferro ai loro elettori, elettori che sono poi spesso molto ignoranti, cioè mi permetto di dire questo, nel senso che ignorano diffusamente sia la
Questo
natura
è
sia
lo
l'effettiva
spazio,
entità.
questo è lo spazio dedicato all'opinione, quindi può permettersi di dirlo. Prego.
Esatto, sì, ma appunto è un participio presente del verbo ignorare. C'è una ignoranza diffusa della reale entità dei fenomeni migratori, che vengono esagerate, spesso le crisi vengono inventate, create, no? Pompate, come si dice, ma non, come dire, senza aggancio ai dati. Infine, secondo me, appunto, questo elemento e anche i timori politici, insomma, si basano su una inadeguatezza complessiva che risale ad una resistenza ideologica, antistorica, direi anche antiscientifica, su base razzista, appunto, di fronte a un fatto saccissimo, noto, basterebbe minimamente informarsi, è una constatazione, e cioè che gli esseri umani sono animali migranti. Gli umani da sempre migrano e la migrazione, le migrazioni sono sempre state, sempre la storia lo insegna, basterebbe studiarlo un po', la chiave della evoluzione, sia da un punto di vista strettamente tecnico-scientifico, sia da un punto di vista culturale. Non c'è evoluzione senza spostamenti, migrazioni e mescolanze, c'è soltanto la stagnazione di fronte alla quale ci stiamo slanciando, diciamo così.
La migrazione come chiave dell'evoluzione, mi sono segnata questa espressione. Florinda Cambria, sbaglio sempre l'accento del suo cognome, mi perdoni. Florinda Cambria.
Non si preoccupi.
Florinda Cambria, il nostro tempo insieme è a disposizione, oggi è terminato, ci sentiamo domani, grazie.
A domani e grazie.